È giusto che ci sia il crocifisso appeso nelle aule delle nostre scuole in uno stato laico.
Chiederò che venga rimesso anche il grembiulino.
Per favore, non lasciamoci rubare l'amore per la scuola.
Che sono tutti come te, che stanno in fila per tre, che sono bravi e che non piangono mai.
Umiliandosi anche, evviva l'umiliazione.
Una cosa normale.
Mamma, io voglio andare a scuola per imparare a scrivere. Perché mi manca la grammatica e la sintassi.
Perché solo bella ciao? Allora la pappa al pomodoro la facciamo studiare in tutte le scuole, papavere e papere la facciamo cantare.
Patria è la bandiera.
I battussi. Facciamo studiare i battussi.
Ancora discendiamo dagli antichi romani. E questa stufa che c'è tempo basta appena per me, perciò smettetela di protestare. E non fate rumore quando arriva il direttore, tutti in piedi e battete.
Tutti in classe, tutti, proprio tutti in classe stasera, perché stasera l'argomento è scottante. Stasera con noi c'è anche, dillo tu Lara, dillo.
Rocco Siffredi,
se c'è Rocco Siffredi di cosa parliamo, Daniele? Abbiamo qui sempre il nostro Daniele, che stasera è oltre la regia, insieme al regista Filippo Parati. E parliamo di sesso, di educazione sessuale.
Sessualità
e affettività, giusto? Sì. Senti un po' qua, Anche sul sesso gli stessi sotterfugi credevano che bisognasse parlarne di nascosto. Se vedevano un galletto su una gallina, si davano le gomitate come se avessero visto un adulterio. Comunque, sul principio, era l'unica materia scolastica che li svegliasse. Avevamo un libro di anatomia, si chiudevano a guardarlo in un cantuccio, due pagine erano tutte consumate. Più tardi scoprirono che sono belline anche le altre.
Don Milani?
Don Milani, esatto, 1967. Ah, sì, 67.
Adesso è abbastanza uguale, eh?
Ah, sì, davvero?
Sì, anche a 10, anche a 13 anni, devo dire, anche in terza media.
Anche Filippo Parati guardava anatomia, guardava il libro.
E ridacchiava, sta ridacchiando anche adesso.
Ride anche adesso. Noi allora stasera vogliamo salutare tutti, un abbraccio speciale, un brindisi a Sergio, grande Sergio, un grande brindisi a lui. Un saluto anche a Leti, è andato per terra tutto qui. abbiamo brindato anche noi, e vogliamo parlare di educazione sessuale, perché noi in Italia siamo uno dei pochi paesi, anzi, quanti sono i paesi? Pochissimi, eh?
Polonia. Paesi che non hanno educazione sessuale obbligatoria?
Vai, Polonia.
Aspetta che vai, prendo Lituania. Polonia, Lituania, Ungheria, Romania, Bulgaria.
E Italia. Noi, educazione sessuale, non ci piace.
No, non ci piace. Con la Svezia dal 1955.
Sì, ci piace il sesso però agli italiani, non lo so.
Sì.
Gli piace? Non lo sapevo.
Sì.
Perché però ecco, non gli piace l'educazione sessuale.
Diciamo che a molti non piace che se ne parli ai bambini o ai ragazzi.
Ecco, però i ragazzi, come diceva Don Gallo, scopano 15 anni, anzi
sì,
13, diceva
ragazzi...
Don Gallo, diceva così Don Gallo, scopano, dice.
Certo, e poi si informano da soli, mettiamola così.
Si informano da soli. Ma perché nella scuola italiana è assurdo, dovremmo avere educazione sessuale, io lo dico da subito, fin dalla scuola dell'infanzia. E non lo dice Ale Scornazzoli.
Lo dice l'OMS e lo dice l'UNESCO.
Pensate un po', non lo dice Ale Scornazzoli, nemmeno Lara Pipitone lo dice, nemmeno Filippo Parati e nemmeno Daniele Robati, non lo dicono, no? Alla scuola dell'infanzia, se per esempio ti facevano l'educazione sessuale alla scuola dell'infanzia, crescevi meglio, avevi un altro approccio rispetto al tema dell'educazione sessuale, ma sicuramente. Ma poi parliamoci chiaro, altri due temi veramente interessanti. Allora, io lo dico. Mi fa veramente strano vedere che entra in classe qualcuno, tra l'altro appunto non essendoci educazione sessuale, si affida ai progetti.
Certo, agli esterni.
Agli esterni, no? E viene quindi la psicologa in genere.
Psicologa, l'ostetrica, la ginecologa.
Di tutto e di più. Ma in un anno, vi do i dati raccolti dalla Gabanelli, nel 2020 per esempio sono state fatte su 5.000 scuole, oltre 5.000 scuole, poco più di 1.000 hanno fatto educazione sessuale.
E quasi tutte al nord.
E quasi tutte al nord, per sole 6 ore. E ci scommetto che tra questi pochissimi hanno parlato di anticoncezionali, perché io ho assistito fior fior di lezioni di educazione sessuale dove dire ancora in Italia la parola anticoncezionale pare un reato.
Però ma... secondo me alcuni sì. Vedrai che la dottoressa dopo ce lo spiega.
Dopo ce lo spiega. Io però non ho ancora. Io dico che fin dalla scuola primaria bisognerebbe, all'età giusta, a 9-10 anni, perché a 9-10 anni lo sanno, a 9-10 anni lo sanno, parlare anche di anticoncezionale e parlare anche di aborto. Perché l'aborto è legge dello Stato italiano. E quindi non me ne frega niente se è legge dello Stato italiano. Educazione sessuale e all'affettività la si fa parlando di anticoncezionali, perché tuto quello che sappiamo...
Sì, ma le è trasmissibile sessualmente. Quello,
ma anche perché se uno, ecco, vuole far l'amore senza avere per forza un figlio, è libero di farlo. Non è che...
È di libertà
forza.
Sessuale.
È libertà sessuale, certo. Appunto, ecco, poi siamo per la vita, per l'amor del cielo.
Però... la tecnica della scuola del 2022 ha fatto un sondaggio e sostiene che per il 71,6% dei genitori, cioè il 71,6% sia contrario all'educazione sessuale a scuola.
Contrario, voglio farla loro. E la fanno loro? Chiediamolo ai nostri radioascoltatori. 02 33 001 001, ripeto, 02 33 001 001, voi fate educazione sessuale con i vostri figli? Come la fate? Gli parlate di aborto ai vostri figli? A che età? Le vostre maestre hanno parlato di anticoncezionali quando hanno fatto educazione sessuale ai vostri figli? O parlare di profilattico è ancora un reato? O parlare, non lo so, appunto,
oppure anche di benessere sessuale,
anche di benessere sessuale, oppure chiamateci 331 62 14 013, anzi mandateci messaggi 331 62 14 013, oppure scriveteci diretta a @popolarenetwork.it. E noi, intanto che parliamo di educazione sessuale, vi diamo anche qualche dato, appunto, perché chi ha tenuto le lezioni nelle scuole, vi dico, gli insegnanti della scuola, secondo i dati che abbiamo, l'82%. I genitori degli alunni il 35% e i professionisti eccetera 32,3%. Noi siamo andati a sentire, vogliamo sentire subito, però, siccome siamo in Italia e Santa Madre Chiesa è importante in Italia, il Vaticano ci mette sempre lo zampino in Italia e tutto, siamo andati a sentire, abbiamo qui uno dei preti più social d'Italia, Don Lorenzo Roncalli, eccoci qua. Ciao Lorenzo, ciao.
Buonasera.
Oh, ciao Alex, buonasera. Grazie, ciao, non esageriamo con questi.
No, è vero, tu sei super social. Senti Lorenzo,
si tenta di comunicare la fede.
Cosa ne pensi dell'educazione sessuale? Tu quando entri in classe ti chiedono i ragazzi qualcosa, che tanto non dovrebbero chiederlo a te magari, dovrebbero chiederlo, che ne so, al professore di, non lo so, di motori, al professore di... ma non c'è in Italia la materia. Tu la introdurresti, educazione sessuale?
Io lo introdurrei, devo essere sincero che... Io insegno ormai da più di 25 anni e devo dire che uno dei temi che ai ragazzi piace affrontare è proprio la questione sessualità, il rapporto con l'altro sesso, cosa ne può venire fuori, e si crea sempre davvero, ecco, un bel dibattito. Io cerco sempre innanzitutto di... la Chiesa è sempre vista sulla sessualità come quella che spara giudizi, come quella che spara... restringimenti, non si può far questo, non posso far l'altro. Però ci sono giovani che vedono, che vogliono, secondo me, anche una chiesa vicina a loro. Devo dire che il Papa nel 2019 aveva scritto questa esortazione apostolica, la Christus Vivit, proprio rivolta specialmente ai giovani, proprio in cui dice che la sessualità è un dono da far fruttare, un dono da amare, un dono che rispetta ogni persona.
Ma tu, Lorenzo, parli anche di anticoncezionali con i ragazzi, perché i ragazzi li usano gli anticoncezionali, c'è niente da fare, non è
Parlo anche di questo, parlando anche, vabbè, logicamente posizionando, anche facendo vedere la posizione della Chiesa, che comunque è, diciamo, non è favorevole agli anticoncezionali. Esatto. Ma io dico, io presento i vari ambiti, perché non mi piace presentare solo l'ambito okay. della Chiesa.
Okay.
Anche questo, okay. io dico, la Chiesa dice così, la felicità si può raggiungere anche, anche non necessariamente attraverso sempre i soliti rapporti, ma anche con una,
anche con
una
quelli.
Castità. Anche su quelli, certo, sì, infatti, ma oggi i giovani di oggi certamente danno molto certo. spazio, a volte anche in maniera in maniera un po', diciamo così, non dico
poco
incosciente,
consapevole,
però
poco consapevole,
ecco, poco consapevole.
Sì,
ecco, mi hai rubato la parola. Benissimo, quello è vero.
Forse il problema serio, il problema serio forse è anche la pornografia, nel senso, noi dopo abbiamo Rocco Siffredi con noi. Oggi, ragazzi, cioè, io ho scoperto la sessualità con i giornali porno di mio padre. Oggi i ragazzi vedono i YouPorn, parliamoci chiaro.
Dagli 11 anni,
Esatto, io infatti una battuta che faccio sempre ai ragazzi, specialmente a me capita di salutarli alla sera prima di andare a letto su social, e faccio sempre la battuta che dico, ragazzi, basta guardare Pornhub e andate a letto che domani studiate. loro ridono,
però,
una volta, però uno mi ha detto una volta, come mi ha fatto beccarmi. e io avevo detto, sì, ho qualche il tuo angelo custode mi ha consultato, tanto per ironizzare, però questo è anche un tema che certamente c'è una facilità anche in questo materiale che certamente forse non aiuta a vivere
e forse
bene,
se ci fossero anche più tuoi colleghi che ne parlano, no, con i ragazzi in questo modo, pur dicendo la posizione della Chiesa, ma mettendo, sarebbe sicuramente utile, no? Anche la Chiesa ha bisogno sicuramente di avvicinarsi, bisogna, come direbbe Papa Francesco.
Sì, bisogna usare, e purtroppo oggi si ottiene sempre l'effetto contrario, o si fa fatica appunto perché non si vuole, oppure perché non c'è il coraggio necessario per poterlo fare.
Grazie Don Lorenzo,
grazie,
sappiamo
mille.
Che c'hai la veglia, prega per noi.
Sempre e comunque, grazie di cuore.
Ciao, e noi abbiamo tutti in classe un radioascoltatore che ci ha chiamato, eccoci qua, sei in classe con noi, ciao.
Ciao, pronto?
Pronto?
Sì, ciao. Pronto, eccoci qua.
Ciao, sono io, sì, sono una radioascoltatrice.
Bene.
Tu hai fatto un po' di domande prima, se abbiamo parlato come genitori della sessualità con i nostri figli, sicuramente sì. Io sono anche un insegnante e da tempo facciamo una grande battaglia per continuare a fare dei percorsi di educazione all'affettività e salute sessuale, sia alle elementari che alle medie. Ci rendiamo conto che ce n'è un grande bisogno, ma c'è anche un grande bisogno di parlarne con gli adulti, fra adulti e con i genitori, e sono comunque poche scuole.
Mi stai dicendo
fanno.
Che è molto interessante quello che dici, mi stai dicendo che gli ignoranti sono anche gli adulti.
Sì,
mi interessa questa cosa, mi interessa molto, cioè c'è un'ignoranza anche del mondo degli adulti sul tema dell'educazione sessuale.
Perché il mondo degli adulti ha paura, no? Cosa
ha paura,
dici?
Più che altro, per me è proprio legato alla genitorialità che fa fatica ad assumersi anche delle responsabilità rispetto a questi temi, e quindi o li lascia alla scuola, nelle poche scuole in cui se ne parla e si fanno dei percorsi, oppure non tratta, però siccome tratta tutto il resto, cioè sono i social, sono i telefoni, sono YouPorn anche alle elementari, no? Il problema è che se tu non tratti di questi argomenti in modo corretto, rispettoso, eccetera, veicoli o lasci che si veicoli un messaggio assolutamente sbagliato anche sulle relazioni fra
senti,
le
tu persone. Parli anche quando l'hai fatto da insegnante, parli anche di anticoncezionali e di aborto?
Assolutamente sì, anche di identità sessuale. La pornografia poi è un tema veramente grossissimo e che è senza controllo.
E hai qualche genitore che poi viene a romperti le scatole o tutto va liscio?
No,
oppure hai il preside, il collega che rompe le scatole?
Con l'esperienza che l'abbiamo scritto nel PTOF, sai che è una specie di carta iniziale, e poi lo ribadiamo ogni volta, di modo che non caschino delle nuvole. E poi, anzi, devo dire che molti genitori sono contenti.
E certo,
bene,
anche
bene,
perché
bene, grazie, molto,
scuola, non lo fai a casa.
Molto interessante questa tua posizione,
grazie.
Mille, ciao. Abbiamo un altro ascoltatore o ascoltatrice che ci ha chiamato, eccoci qua in classe, sei con noi, ciao.
Ciao, pronto?
Pronto?
Sei? Sì.
Sento la freccia, stando a destra o a sinistra?
No, mi sono fermata perché...
Ah, ok, quindi le quattro frecce allora, nella, nella destra e nella sinistra.
Alla radio per il dibattito.
Grande, brava, dai.
Vicina.
Ciao.
Insegno anch'io.
Sì.
E boh, condividevo totalmente e vi riporto un'esperienza che io ho avuto in, nella scuola europea a Bruxelles.
Mm.
Noi abbiamo tenuto...
Dove si fa educazione sessuale, giusto? Perché mi risulta che si faccia.
Sì, per un anno un corso di educazione sessuale con le quinte.
Sì.
Ed era
quinte superiori, quinte elementare?
Primaria?
No, no, è primaria, scuola primaria.
Ok, grande.
Quindi abbiamo avuto molti momenti di discussione in classe noi con i ragazzi, momenti con degli specialisti, e il programma è durato tutto l'anno e è stato ulteriormente richiesto dai genitori, perché io penso che i genitori abbiano veramente molta paura di parlare, di trovare le parole per spiegare o per ascoltare, non
Senti,
hanno la capacità
in,
in di
Belgio
ascolto.
Parlano di tutto, cioè parlano anche di anticoncezionali?
Sì.
Senza
no,
problemi.
È stato veramente un'esperienza interessante, uh-huh. Perché si è veramente parlato di tutto.
Scusa, una domanda, ma è una materia, per capire, o, la, o come dire, si tratta in modo
no,
trasversale?
È stata una scelta da parte, beh, entra nei programmi di quinta.
Ok.
Perché ad esempio oggi ho avuto la riunione, adesso insegno in Italia, in una scuola con solo bambini stranieri.
Mm.
Oggi la mia collega, io non faccio scienze, la mia collega di scienze ha spiegato ai pochi che sono venuti per le lezioni che parleremo di quello. Lì diventa un attimo più delicata.
Cioè, ma è la collega di scienze che lo fa questo?
Sì, sì.
Ok, all'interno di scienze, quindi
ha annunciato ai genitori sì. Che ci sarà
a partire dall'anatomia.
Appunto, non ti pare, ti faccio una domanda, non ti pare un po' assurdo che uno debba dire al genitore guarda che parlerò di educazione sessuale, no?
Sì, ma io, cioè, io no? Ho molta
È ridicolo.
Paura che ci potranno essere dei grossi problemi,
Ci potranno essere problemi, ma addirittura, perché fanno educazione sessuale, certo. Sì, no, ma sì, sono convinto anch'io,
parli con del... ma tieni presente che tu
hai
delle culture diverse.
Ah, scusa, quindi, cos'è che hai detto? Non ho sentito.
Abbiamo culture diverse.
Ah, perché tu dici ho una classe solo di stranieri.
C'è anche questo tema, certo, interessante.
Quindi vai a toccare delle sensibilità molto, molto
delle tradizioni
forti
diverse.
Certo. Cioè, noi abbiamo bambini che vedono i porno e lo sappiamo,
certo.
Però non se ne parla. Non
Daniele
ne
li
parlare.
Vedeva da bambino, lo sapevo io. Io sì. C'ho un amico qui che ha 67 anni, li vedeva già da piccolo, birichino. Ma, però oggi è un vero problema.
Nel
vero
loro linguaggio raccontano queste cose, capito? Io trovo che sarebbe fondamentale parlare di tutto questo.
No, hai sollevato un problema molto interessante, quello delle culture. Quello delle culture.
Sì, anche perché tutti anche i bambini ormai sentono, come dire, la trap, abbiamo parlato forse altre volte, che come dire ha un linguaggio fortemente sessista, quindi...
No, a me poi interessa come donna, cioè
certo.
Perché mi scontro poi con delle culture che vedi che escono fuori dalle loro parole, cioè per me sarebbe molto importante parlare anche della donna come soggetto nella vita sessuale, cosa che non penso esca molto nelle loro famiglie.
Certo.
Però ripeto, mi spaventa molto.
No, è vero, anche perché la cultura, io sono non mi ritengo un esperto assolutamente, però ho frequentato parecchi paesi arabi, davvero parecchi, e spesso ho colto l'occasione di parlare con dei ragazzi molto giovani di sessualità, proprio per scoprire alcune cose, alcuni aspetti, eccetera, eccetera, magari anche così sbevacchiando, anche se loro non potevano, insomma, e quindi ecco, basta mezza birra e si lasciano andare, e ho scoperto cose che sono molto diverse dalle nostre, proprio in tema anche sessuale, proprio
anche di approccio
sessuale, eccetera. E quindi quello che sollevi tu è sicuramente una questione molto interessante che mai, devo dire, ho sentito prendere in considerazione. Grazie davvero.
Trovo che sarebbe veramente una grossa... Cioè, si dovrebbe invece molto riflettere su questo, perché se tu inizi discorsi di questo tipo nella scuola primaria, o nella...
No, assolutamente, certo, c'hai un musulmano, c'hai un cinese, c'hai un italiano, c'hai un greco ortodosso.
Vai a cambiare, vai certo. a mettere in discussione, certo. puoi veramente portare i ragazzi a un altro approccio.
Certo, certo, certo. Bene, grazie, grazie, grazie mille, grazie mille. Grazie, tra l'altro io ho fatto questa trasmissione perché, già Lara ci è venuta in mente questa trasmissione perché... nelle scorse settimane AWS ha presentato l'ennesima legge. Noi dal abbiamo 16 proposte di legge dal 75 ad oggi, 16 proposte di legge che stanno lì a far nulla, nulla, viva i politici italiani di destra, di sinistra e di centro.
Però a Valditara, dopo l'uccisione di Giulia Cecchettin, qualcosa aveva detto, no? Facciamo delle ore di
Ma per l'amore
al
cielo, te lo faccio vedere, te lo ce l'ho, guarda, un giorno Valditara lo invitiamo, perché Valditara sì. lo invitiamo sicuramente.
Educazione
una volta.
Al comportamento.
Ce l'ho qui, guarda, ce l'ho qui cos'era, erano esattamente 3 paginette, ok, te lo posso far vedere, sì. proprio lo faccio vedere a Lara per farlo vedere a tutti, 3 paginette di cui una era visto, considerato, eccetera, eccetera, e l'ultima era... proprio 3 righe erano proprio, quindi era veramente il nulla quel progetto fatto appositamente per dare una risposta alla questione, eccola qua, guarda, te la faccio vedere in diretta così Lara è testimone di questa cosa.
Queste
3 righe che Valditara all'indomani della morte di Giulia Cecchettin, perché lasciatemelo dire, all'indomani della morte di Giulia Cecchettin il mondo si è scatenato e poi non si è fatto nulla. Nulla si è fatto di quel progetto che tu stai guardando adesso, non si è fatto assolutamente nulla. E non c'è un monitoraggio che si sia fatto qualcosa di quel progetto. È una vergogna in questo paese.
Poi parla solo di cultura del rispetto,
Certo, ma certo, ecco, lo sta leggendo Lara Pipitone in diretta per voi. 3 paginette, la prima vista, poi ci sono 3 articoli e l'ultimo è l'articolo 5. Ai fini della verifica dell'efficacia degli interventi posti in essere, le attività di cui alla presente direttiva sono oggetto di apposito monitoraggio. Il ministro, nulla si è fatto, nulla altro che Giulia Cecchettini. È una vergogna questa cosa,
poi,
veramente
scusa,
vergognoso. Io lo dico, si è fatto rumore per nulla, che si è detto di fare rumore per nulla si è fatto. Caro Alex Corazzole, potresti imparare a non interrompere chi chiama e dice la sua, ma certo non c'è problema se interrompe perché ho da dialogare e non vogliamo fare trasmissioni monotone, monocorde. È fondamentale l'educazione alla sessualità e all'affettività a scuola, ma quello che manca davvero per i ragazzi è la possibilità della libera sperimentazione sessuale, magari non a scuola.
Beh, che senso?
È carina, non so.
E a scuola... Non so se
poi
se lo fanno,
dicono che li taccio, che li taglio, non li taglio assolutamente, leggo anche questi, cioè figuriamoci. Libera sperimentazione, ora non esageriamo, libera sperimentazione sessuale, poi insomma, ecco, direi che Ma noi tra poco abbiamo con noi il re del porno a parlare di educazione sessuale, perché essa sembra da ridere questa roba qui, ma non c'è niente da ridere avere qui Rocco Siffredi, perché Rocco Siffredi ci dirà delle cose che ci potranno allibire, ci potranno stupire.
Lui l'ha scritto più volte che è importante parlare di pornografia, perché tanto sennò i ragazzi appunto imparano tutto da soli andando a vedere.
Certo,
siti.
Certo, ma io veramente ho scoperto, lo dicevo prima e non ho provato a dirlo, nella scatola di scarpe di mio padre c'erano i giornaletti porno, ok? Un po' quelli lì, un po' con le pagine ingiallite, eccetera, eccetera. Questo per l'ignoranza di mio padre, che chiaramente guardava i giornaletti porno, poveretto lui, che insomma ha una cultura che è quella che è, e oggi però, attenzione, ci sono tanti Mario che lasciano che i loro figli, e magari sono anche più acculturati di Mario, che...
Magari pensano che tutto sommato i figli lo debbano fare, perché si passa da lì.
Può anche essere, può anche essere, che pensano che debbano anche magari vedere il porn e il pornab, come diceva Don Lorenzo, insomma, no? Ma ora, ne parleremo con Rocco di questo, ok? Perché a questo punto io mi chiedo se allora a scuola bisogna parlare di pornografia.
Bisognerebbe parlare un po' di tutto a scuola.
Vediamo fra un po' cosa dice Rocco. Intanto vi facciamo sentire una canzone che appena la ascolterete vi vengono i brividi. Lasciate stare, state fermi, state fermi. Baby, take off your coat. qua, tutti in piedi, no scusate, tutti in classe, no, perché c'era Rocco Siffredi, c'è qui con noi, mi è venuto tutti in piedi, Rocco, ciao, buonasera.
Buonasera Rocco.
Buonasera a voi.
La trasmissione
buonasera.
Tutti in classe, mi è venuto tutti in piedi.
Lapsus.
Rocco
Siffredi,
tutti in piedi, è bella, dai, tutti in piedi è bella anche, no? Top. Quindi top. Rocco, intanto davvero grazie di aver accettato questo invito, perché sembra strano, no? A parlare di educazione sessuale, invitare uno, il re del porno, no? Chi tra l'altro...
Perché è strano?
Appunto.
Nel 2024, oramai, voglio dire, forse sarebbe anche l'ora. No, ma certo, l'educazione sessuale oramai non la possiamo fare più neanche noi. Sono diventati molto più bravi i ragazzi di noi.
Addirittura, tu dici.
Ma i ragazzi, prova a definire un'età. Ragazzi, ti dico
la verità, per me io parlo da adolescenti, quindi dai 13-14 in su, cioè, anzi soprattutto in quell'età lì.
Ma più bravi?
Ma sì, perché oramai l'educazione sessuale, volendo o nolendo, nel senso che non era il nostro compito, l'abbiamo fatta comunque noi, visto che i genitori, la maggior parte direi, non la fa.
Certo,
a scuola non si fa, e quindi non dico che è stata la migliore educazione sessuale, però credo che almeno abbiano un'idea,
diciamo,
molto
che è stato
migliore
parlare
di quella che era la mia.
Parlare di sesso più che educazione sessuale, no?
Ma sì, perché il problema è sempre quello. Guarda, il problema che c'è nei giovani di oggi è che gli ormoni ce l'avevamo noi 40 anni fa. 40 anni prima dei 40 anni miei c'erano uguali. Il problema è che c'è sempre quella ottusaggine dei genitori che anche loro non l'hanno ricevuta, però in realtà non si è mai capito perché uno a quell'età viene avvolto da tutti quegli ormoni e nessuno si prende la sbriga di volerti spiegare come gestirli, perché se qualcuno riuscisse a capire come gestirli, eviteremo che a 18 anni sbarcano tutte le ragazzine su OnlyFans, sul porno in generale, ovunque, senza avere nessun tipo di cognizione. Poi magari 3 anni dopo o anche prima si pentono, ma è troppo tardi. Certo. Quella roba lì avviene proprio per quel motivo, perché è l'età in cui quegli ormoni ti fanno vedere la vita al massimo, tutto è bellissimo, cazzo che figata, si scopa, si fa sesso, però non ti spiegano che vanno usati contraccettivi, che ci sono le malattie, cioè questa è l'educazione sessuale. Certo. Noi nel porno usiamo i test, usiamo tutte, cioè ci proteggiamo, ma non è che scriviamo...
Non ti spiegano neanche che cos'è la pornografia che ha, come dire...
No, ma già sarebbe il top se te la spiegassero. Certo. Il problema è che c'è troppa vergogna, tu devi sapere, anzi voi, che io ricevo spesso inviti, per quello ho detto all'inizio, perché no, perché ricevo spesso inviti dalle scuole, ragazzi però, e ragazze delle scuole, licei...
Cioè i ragazzi ti invitano
magari
non...
nelle autogestioni, sì vero,
ma non, quelle... ma
non i professori
ogni volta si blocca per colpa o di qualche docente, e a volte, una volta ho avuto una preside addirittura che mi aveva pure voluto rimborsare il biglietto, mi ricordo di Firenze,
andare.
Me l'ha voluto rimborsare perché quando io ho chiesto la conferma, perché io non mi fido solo di telefonate, dico voglio parlare con un docente o con un preside,
certo.
E mi dicono guardi signor Siffredi, ci farebbe tanto piacere, poi mi richiama la stessa preside per dire è stata assalita dai docenti, minacciata che lasciavano anche il lavoro nel caso Siffredi si presentasse a dare consigli.
Come se Siffredi andasse a fare uno spettacolo porno.
No, soprattutto promozione per far diventare i ragazzi pornostar. Ma se a me nell'ambiente mi chiamano il prete quasi, perché sono proprio al contrario. Cioè io sono uno che dice la pornografia dovete starci molto attenti perché va fatta per vocazione, altrimenti poi vi pentite se non è.
No, ma sono contento che lo dici Rocco, perché secondo me in Italia c'è stata anche, io dicevo prima che ho avuto un'educazione sessuale sbagliata perché ho beccato il porno di mio padre, no, 40 anni fa, ok?
Il giornaletto. Ma quello è l'unica cosa buona che ti posso assicurare che invece hai fatto alla grande, non conoscendoti. perché il porno di tuo padre era sano all'epoca. Il problema grave di oggi non è il porno di 40 anni fa, perché 40 anni fa c'era un porno che era più o meno quello che si faceva a casa. Sì, poi la pornografia si è evoluta, e cioè, ragazzi, la sessualità nel porno non è replicabile nella vita di tutti i giorni, perché ecco, i professionisti si preparano, certo, sanno come fare.
Non la dice nessuno, eh. Nel senso che quello che passa ai ragazzi, lo sai anche tu, è che il sesso sia un tipo di pornografia che è quella che loro vedono. No?
Ma, è chiaro, soprattutto a quell'età non ci capiscono nulla e pensano di replicare, esatto. E pensano che tutte le ragazze funzionano allo stesso modo. Vabbè, ma questo io sono anni che lo dico, che noi facciamo intrattenimento per adulti, e l'intrattenimento per adulti che hanno una sessualità a casa è uno stimolo in più. Se noi facciamo quello che si fa a casa, si addormentano, li mettiamo a letto con la pillola. Quindi la verità è solo una, certo. Ci vorrebbe la spiegazione reale di qualcuno, ma anche qualche genitore un po' fan e divertente, che spiega tutto ciò in maniera normale, senza far pesare nulla, spiegare bene quali sono i pregi e i difetti. Io ti dico, io prenderei le ragazze di 18 anni oggi, ma le preparerei a 14, siccome avete tanti ormoni e non vedete l'ora di diventare diciottenni e maggiorenni, le siederei a fianco delle pornostar navigate e che gli dicono: questi sono i pregi e questi sono i difetti del nostro lavoro. Pensateci per un mese.
Questo è un lavoro.
Ma pensateci per un mese, perché certo. Non è un lavoro
perché
semplice.
Tu stai
un
dicendo che ci sono tantissime richieste? Io questo non lo sapevo.
Ma non tante, se a 18 anni arrivano, se noi mettiamo l'età a 16, arriverebbero a 16. Ci sono delle ragazze che mi scrivono che vorrebbero entrare prima col permesso dei genitori. C'è mia mamma che ti lascia la liberatoria. Ho detto: ma che siamo andati fuori,
certo,
di testa. Però,
fuori di testa, certo.
Però le stesse ragazze poi, quando arrivano a 18, io vedo che l'entusiasmo dura qualche mese, la maggior parte di loro poi capiscono che invece si tratta di un lavoro in cui devi gestire tutto quello che ti succederà a livello di vita privata, cioè la società non ti accetta così come ti fanno credere, ti accettano per masturbarsi su di te, certo. Ma poi c'è tutta una vita particolare che dovrai affrontare, e loro sono pronti. Poi una volta, attenzione, una volta non c'erano i social che ti giudicavano, chiaro, e ti mettevano in croce, certo, dopo tre, certo, minuti. Oggi i social
ammazzano,
una pornostar subito veloce, poi c'è il peso dei social dietro, che una volta non c'era. Quindi, certo, una volta magari facevi tre film, ti pentivi, dicevi: cazzo, che scogliona o
che
coglione,
potevi andartene,
dopodiché
basta.
Ti dimenticavano. Oggi, ciao.
Senti, ma tu parleresti di pornografia da che età a scuola? Se ci fosse la possibilità.
Dall'età in cui il sesso inizia a toccarti. Io lo zio Costantino, che alle sue figlie gli faceva vedere un giornalino porno, e loro avevano meno di 14 anni, per dirgli: attenzione, i fidanzatini vi chiederanno questo, 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 questo si fa, questo no, certo, però attenzione, certo, proteggetevi, così riuscite, potete uscire incinte, siete piccole. Perché? Perché lo zio era avanti anni luce e aveva capito che gli ormoni non li puoi reprimere perché a te ti fa comodo reprimerli così non ne parli, certo, ma fanno parte della nostra vita.
Certo, pensa a Rocco, che diceva Don Gallo, no? I ragazzi scopano a 13 anni, diceva Don Gallo, no?
ma oggi se tu ti informi meglio, scopano pure prima, e te l'assicuro. E soprattutto il desiderio è fortissimo di farlo prima, e ti spiego perché. Perché hanno bruciato tutte le tappe.
Certo.
Oggi c'è talmente, certo, tanta offerta su Instagram di ragazzine che hanno capito che l'oggettificazione del corpo femminile porta like.
Certo,
e
certo,
che la prima pose che fanno è sexy,
certo,
e quindi attivarsi su quella roba. Ma sì, sì, ma no,
bisogna
evidente.
Attivarsi. Certo,
Rocco perché... Siffredi lo voglio in tutte le radio. Voglio clonare Rocco Siffredi in tutte le radio e mandare un messaggio universale di Rocco Siffredi in tutte le radio. Rocco, adesso ti lascio perché so che hai un sacco di cose da fare. Ti chiedo solo una cosa, per diciamo, Siffredi racconta Rocco, giusto? Tra poco, no?
Grande, bravo.
È vero?
Bravo,
è vero? 29 ottobre?
Bravo.
29 ottobre l'ora 21 a Milano?
Arcimboldi,
io ci vengo.
Se non vieni, ti vengo a prendere.
È segnato, segnati da no, ho paura se mi vieni a prendere, Rocco. Io sono vecchio stampo.
Bravo, 29 ottobre.
ci siamo, ok? Alle ore 21,
grandissimo.
Un spettacolo dove parli della tua vita, giusto?
Sì,
90 minuti di
maniera
spettacolo.
Però in maniera molto leggera. Aneddoti molto divertenti, spettacolo curato da Paolo Ruffini, grandissimo regista e grandissima sensibilità che mi ha dato questa grandissima possibilità, perché ti dico, era un sogno nel cassetto che è nato dall'idea di Mike Tyson quando l'ho visto a teatro, ho detto, chi ci fate Mike Tyson a teatro? Poi io da grande fan e ho detto, cazzo, se ci va Tyson
ci vado
anch'io,
anche Rocco allora.
Ci posso andare pure io, racconto la mia vita. Poi devo dire che c'è stato invece tutta una parte molto forte da parte di mia moglie che sempre mi diceva, dai, devi convincerti, puoi farlo, perché comunque tu vedi sempre il teatro come un luogo solo per attori veri, cioè quelli di teatro, e tu ti dici, ma sarò in grado? Quindi già ansia da prestazione a mille.
Cioè
in
Rocco
più,
Siffredi che ha l'ansia di prestazione è troppo bella.
È troppo bella,
Rocco, questa.
C'è, però ricordati una storia. In 40 anni mai mollato un set e non mollerò l'Arcimboldi.
Neanche l'Arcimboldi.
Non mollare, Rocco, non mollare. Senti, l'ultima domanda proprio simpatica. Quando è che tu, perché mi viene questa curiosità, hai scoperto la sessualità?
All'età di cui parlavamo prima dei ragazzi di oggi, quello
anni.
Non è cambiato nulla, avevo 11 anni, 10-11 anni, sì,
okay.
No, l'ho scoperta con la mano, attenzione, poi avevo capito che con la mano era molto bella, poi quando non usavi la mano ancora più bella, e quindi diciamo
siamo
che da lì proprio
la mano,
ho detto voglio giocare sempre senza usare le mani, e quindi ho scelto il porno, però ti dico... Non è cambiato il mondo, cioè, dovete capire che la sessualità appartiene a tutti, poi c'è chi la utilizza, chi no, chi riesce a gestirla, chi
ma
meno.
Certo, ma è per questo che bisogna parlarne, hai ragione, in modo
ma per quello dico la cosa più sbagliata che può fare un genitore è vergognarsi di parlarne, la seconda cosa più sbagliata è di subito cercare di dirigere la sessualità del proprio figlio o della propria figlia nella direzione dove vorrebbe lui o lei. No, devi lasciare che la sessualità dei tuoi figli tu gliela faccia vivere per quello che a loro rende felici, non quello che rende felice un genitore.
Certo,
e con questo includo qualsiasi cosa, qualsiasi direzione il bambino o la bambina. Sono molto contrario, dico la verità, alla moda attuale di quella di voler per forza dare un gusto sessuale ai bambini troppo piccoli.
Sono
quello lo trovo estremamente negativo,
terribile,
ma quando l'ora arriva e il sesso ti prende, ma solo quando arriva e ti prende, fino a quell'ora giocano, falli giocare i bambini, non li mandare in qualcosa che tanto arriverà, e poi quando arriverà ci sono tante persone che dicono no, ma la sessualità va fatta scoprire da soli, non bisogna dare troppe info perché se no gli crei confusione.
Diamo info
da un lato, da un lato uno sarà brava, quello che volevo dire. Dagli le info che servono e poi se la scopre da solo, questo voglio dire.
Grazie Rocco,
grazie mille.
Grazie
non molliamo
voi,
mai con te, non molliamo,
mai.
Ci vediamo il 29 ottobre. Ciao Rocco.
Ciao ragazzi, ciao.
Allora avete sentito che il re del porno ci ha detto delle cose che sembravano, non lo so, adesso non voglio dire cazzate, ma sembrava veramente don non so chi, cioè ora
un uomo casto.
Un uomo casto, sì, ma l'avete sentito?
No, però sereno, tranquillo.
Ma io lo porterei in tutte le scuole il re del porno a parlare, cioè, hai sentito cosa ci ha detto? Cioè, di Instagram, il coraggio di dire che l'oggettivazione è su Instagram e le ragazzine che vanno sotto i 16 anni a chiedere al re del porno con i genitori che le autorizzano eccetera eccetera, ma questo perché? Perché è vero, stiamo scoprendo stasera che c'è un mondo di ignoranti anche negli adulti sul tema sessuale, un'ignoranza colossale, e Rocco ce l'ha dimostrato. Rocco è da portare in tutte le scuole, bisognerebbe portare Rocco Siffredi, invitarlo dappertutto, cioè io ho un discorso come quello di Rocco veramente.
No, ma sono d'accordo, riparlare anche, cioè, far andare il discorso anche sulle donne, però, perché l'oggettivizzazione del corpo è uno dei problemi,
certo,
no?
Che sì,
la cultura,
certo, che
di
sì,
questo tipo. Per
certo
cui,
che sì.
Rocco diceva la felicità, giustissimo, ma per essere felice a livello sessuale devo conoscere bene il mio corpo e quello che mi fa piacere.
Certo che sì, e non oggettivizzarlo, perché basta scorrere. Io ho fatto 2 mesi chiuso in monastero, lo posso dire senza problemi, perché tra poco esce il mio libro, quindi non c'è problemi, e così ci facciamo anche autopubblicità. Ma in questi 2 mesi in monastero, parlando con i monaci, parlavamo appunto di come andando su Instagram il monaco trovava di tutto e di più. Il monaco Valerio, 77 anni, mi diceva: io quando cerco i funghi, invece prima dei funghi mi esce di tutto e di più. Ma perché dobbiamo arrivare a... dice Rocco, la prima foto è una foto in bikini, è una foto mezza sconcia. Ma questo è perversione. Lì ci dovrebbe essere anche veramente un
per questo che la sessualità,
una sensibilità diversa in questo paese, una sensibilità diversa. Ci scrivono: appena stato la riunione di classe di mio figlio, terza media periferia milanese, progetto di educazione all'affettività con insegnante di scienze, psicologo e ostetrica del consultorio. Andrea, poi vorrei sapere se il consultorio è laico cattolico, perché lì si apre una bella, un punto interrogativo. Nel senso che poi, se è consultorio cattolico, vorrei sapere se parla anche degli anticoncezionali, perché da me è venuta la psicologa del consultorio cattolico e non ha parlato di anticoncezionali.
Ah, vedi?
E tantomeno chiaramente di aborto. E se il giorno dopo io avessi portato in classe un preservativo, se io domani mattina vado in classe con un preservativo, scoppia il finimondo.
A scuola, nella tua classe?
Sì, se io vado in quinta domani mattina con un preservativo, io sono convinto che scoppia un finimondo. Non lo facciamo perché...
No, una volta l'ho portato in classe.
L'hai portato in classe. E com'è andata?
Tranquillo.
Tranquillo, non c'è stato...
Oddio, hanno fatto i primi risolini.
Sì, ma no, i genitori, dico, no. Genitori, nessun problema.
No.
Allora se l'hai fatto tu, allora...
Riproviamoci. Vabbè,
proviamo anche un fanengo, proviamo. Oh no, qua ho il mio consigliere che dice che è pericoloso. Laggiù,
no, perché?
Laggiù in pianura padana, sì, dice il consigliere, sì. Padana dice che è pericoloso. Morte e sesso, dice Romina, tabù purtroppo. Ed è vero, anche il tema della morte. Una volta lo facciamo, una puntata sulla morte.
Sì, sono d'accordo.
Dico seriamente.
Parlarne ai ragazzi.
Certamente.
Ha un suo perché.
Non la prossima, perché la prossima ve lo diciamo già, la dedichiamo ad Halloween. Io ce l'ho a morte con le feste di Halloween. E a scuola, anche Lara.
Infatti ero un po' preoccupata, parliamo di Halloween. Io
no, parliamo
Halloween.
Contro Halloween, il prossimo martedì. Morte e sesso, torniamo a Romina. Sono tabù purtroppo, ci vorrebbe una materia sulle relazioni già dalle elementari. I genitori dovrebbero raccomandare non di tornare prima della mezzanotte, ma di non rimanere incinta. Ma chi ce la fa? Dice Romina, simpatica Romina. Grazie Romina. Ciao amici di Tutti a Scuola. Ma stasera veramente avrete come ospite telefonico il re dell'hardcore, Rocco Siffredi?
L'abbiamo avuto.
Certo, ma scherziamo. C'è gente seria noi, mica scherziamo. Io una volta avevo dato la mia disponibilità a partecipare a un casting per un film hard con protagonista Rocco Siffredi. Si trattava di un remake in chiave porno di un celebre film neorealista, Rocco e suo fratello.
Io... Vedi com'è facile deviare dall'argomento.
Io arrivo sul set del casting, vedo una frotta di ragazze stupende, tutte nude, pensando alla scorpacciata quando mi chiamo. Quando mi chiamò il regista, io gli chiesi entusiasta: io faccio il fratello di Rocco, vero? Lui mi gelò: no, è il fratello di Rocco che si fa te. Ometto il finale. Ma noi leggiamo tutto. tutto, no, non certo. Ha problemi. Leggiamo,
torniamo all'educazione sessuale in classe.
Torniamo all'educazione sessuale in classe, magari. E il regista ci aiuta perché ci fa sentire una canzone che pure vi porterà negli anni che erano, 90 secondo me. Sentiamola.
Si fa presto a cantare che il tempo sistema le cose. Si fa un po' meno presto a convincersi che sia così. Io non so se è proprio amore, faccio ancora confusione. So che sei la più brava a non andarsene via. Forse ti ricordi e ci siamo mischiati la pelle, le anime, le ossa. Ed appena finito, ognuno ha ripreso le sue. Tu che dentro sei perfetta, mentre io mi vado stretto. Tu che sei la più brava.
Eccoci, siamo tornati tutti in classe, buonasera, siamo al telefono con la dottoressa Simona Chiatto, psicologa e direttrice del consultorio familiare Gli Aquiloni. È in linea, dottoressa?
Sì, ci sono.
Buonasera.
Buonasera, dottoressa.
Allora, siamo un po' in ritardo, mi dispiace, quindi vado un po' veloce. Io volevo chiederle questo. Ho letto ultimamente la raccomandazione dell'OMS del 2010 e dell'UNESCO del 2018. Allora le chiedo questo, lei so che va in tante scuole sia primarie sia secondarie con dei progetti di educazione affettiva e sessuale e le chiedo questo, si può veramente parlare o meno, riuscite a ragionare in termini olistico, cioè fare educazione sessuale olistica come vorrebbero le linee guida dell'OMS e dell'UNESCO e quindi a parlare ovviamente di relazioni, di corpo, di affettività, di contraccettivi, di malattie di trasmissione sessuale, di relazioni. Ci provate. Può raccontarci un po'?
Sempre ovunque.
Sì.
Allora succede questo perché entrando nelle classi e sicuramente cercando di mantenere un percorso che si articoli lungo gli anni, non è un caso che non siamo presenti anche nelle secondarie di secondo grado, non facciamo nient'altro che esplorare l'essere umano come incontro tra natura e cultura, proprio per sottolineare quale possa essere il veicolo dell'essere nel mondo, cioè il corpo e le varie espressioni. Certo che nel parlare di questo non solo spesso volentieri ci rifacciamo a quel programma di scienze che di solito parla degli apparati riproduttori, ma lo problematizziamo esplorando appunto quello che può essere il consenso in ogni atto o relazione sessuale.
E i ragazzi rispondono? Chiedono?
I ragazzi di solito sì, di solito ne rimangono abbastanza coinvolti, soprattutto perché al di là di quello che noi portiamo come contenuti, di solito arricchiamo questi nostri contenuti attraverso delle attivazioni gestite dai ragazzi stessi. Ad esempio, quando parliamo di consenso agli atti sessuali, di solito portiamo un episodio di cronaca piuttosto che una situazione da tribunale e chiediamo loro di interpretare i vari ruoli.
Ho capito. Quindi, dottoressa, ma parlate anche di pornografia?
Certo.
Ok.
Raccontiamo che la pornografia in realtà non può essere confusa con una di quelle attività che si vedono e che indicano nei vari siti o nei vari
piattaforme, vari tutorial, sì.
Ciò che si prova nel vivere la sessualità.
Okay.
Quindi paragoniamo la sessualità a volte con quelli che sono i film di fantascienza o i film horror, raccontando che in realtà ogni film anche pornografico è l'esito delle fantasie del regista, delle abilità del montatore e naturalmente di tutto ciò che può avvenire all'interno di un contesto altro.
Chiaro, chiaro. Grazie mille, dottoressa. Grazie, grazie.
Grazie.
Allora, se ci volete dare anche il vostro
mille,
parere, 0233-001-001, avete parlato di educazione sessuale ai vostri figli, a scuola parlano di educazione sessuale ai vostri figli, parlano di anticoncezionale, nessuno mi ha ancora detto, per esempio, se si parla anche di aborto. A me non scandalizza se si parla di aborto, è legge dello Stato l'aborto. Si può dire a un ragazzino di 9-10 anni che in Italia si può anche abortire? Sì, per me si può,
certo,
dire. Si deve dire, secondo me. Si
deve
dire,
chiaramente.
Spiegandolo, chiaramente. Ma ancora non è uscito questo aspetto, oppure potete scriverci 331-6214013, 331-6214013, oppure diretta @ popolarenetwork.it. E intanto ci scrivono Nicola, anche da mia figlia, quinta elementare, l'anno scorso ginecologhe e ostetriche hanno mostrato preservativo. Già sapevano tutto e nessun problema con i genitori. Per fortuna in qualche scuola, insomma, funziona.
Dovrebbe risponderlo, però insomma dovrebbe diventare,
dovrebbe diventare
legge.
Legge, viene, appunto, dovrebbe essere semplicemente
nel curricula, ma certo, scolastico.
Ma certo, senza dubbio che sia, poi decidiamo chi lo deve fare. Può essere il maestro, può essere che ci sia la figura del sessuologo, può essere che ci sia la figura di non so chi, non è detto che sia lo psicologo per forza, perché non è che lo psicologo è anche sessuologo, può essere, non lo so, decideremo chi
può
lo deve fare,
anche
non lo so.
Un po' a testa, giusto, sì. anche per normalizzare,
certo, appunto, come l'insegnante insegna elementari, no, l'apparato respiratorio, così potrebbe insegnare anche la riproduzione come lo fa parlando anche di educazione sessuale, magari appunto, non ci vedrei
io
nulla.
Io comunque ogni tanto lo faccio.
Facendo dei corsi appunto anche per insegnarlo, come si fa il corso per insegnare didattica della musica piuttosto che didattica dell'arte.
Vabbè,
insomma,
ci sono delle formazioni. No,
appunto, non mi sembrerebbe nulla di scandaloso. E noi vi facciamo sentire. Allora,
sì, facciamo a tempo.
Facciamo a tempo, sì, perché noi prima di andare in onda abbiamo sentito uno psicoterapeuta importante, famoso, che ci ha detto la sua su questo tema, ci ha detto la sua che è molto interessante, Alberto Pellai, e noi ve lo facciamo sentire. Buonasera, abbiamo con noi anche Alberto Pellai, medico psicoterapeuta, scrittore di un libro ormai direi storico, Tutto troppo presto, l'educazione sessuale dei nostri figli nell'era di internet, De Agostini. Dico storico perché ha già qualche anno, ma ti chiedo subito, Alberto, ma quando è che ci siamo accorti che è diventato tutto troppo presto? Perché questa mantra del tutto troppo presto è già un po' che si sente in realtà.
Ma credo proprio in particolare quando la vita dei ragazzi e ragazze è stata molto digitalizzata. Il mondo virtuale è un mondo che non rispetta il principio della fase specificità, cioè fornisce a bambini di 8 anni, così come ragazzi di 12, così come ad adolescenti di 16-18, lo stesso genere di contenuti, lo stesso genere di esperienze, certo. anche un criterio per cui raccomanda, no, che questa cosa è consigliata dai 13 anni oppure dai 16, ma non c'è nessun genere di supervisione e controllo nel mondo online.
Certo, forse servirebbe, a mio avviso, che ci fosse un'azione governativa seria rispetto al controllo dei social, del controllo dell'uso di, della rete, no? Invece non mi sembra che ci sia, perlomeno in Italia, non so all'estero esattamente.
No, non c'è, perché è un territorio molto difficile da regolamentare e anche perché è molto gestito poi dalle logiche di mercato. Però certo. È vero che in questo momento noi stiamo chiedendo che i governi si facciano carico di una regolamentazione governativa e che il tema del fornire limiti, confini, supervisioni ai minori che navigano non sia una responsabilità educativa solo dei genitori, ma preveda anche un intervento dello Stato. In particolare, insieme a Daniele Novara abbiamo fatto una petizione popolare dove chiediamo ai governi, uno, di effettivamente fare in modo che l'ingresso nei social non avvenga prima dei 16 anni per gli adolescenti, e poi, alla luce di tutti i dati di ricerca che abbiamo a disposizione, immaginare se non sia il caso di limitare il possesso di uno smartphone ad uso personale solo al compimento del 14° anno di età.
Certo, questo mi sembrerebbe veramente un'azione saggia. Grazie Alberto Pellai, grazie mille, buona
a te,
serata.
Saluti.
Ciao, e abbiamo sentito anche Alberto Pellai a Tutti in Classe. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata con Rocco. Rocco è stato la punta, l'iceberg.
È interessante, sono venuti fuori.
Ti è piaciuto tanti Rocco? Non immaginavi che Rocco...
Simpatico, anche una voce simpatica.
Una voce simpatica. Anche a Daniele è piaciuto tanto Rocco. Tutti qua che aspettavano Rocco. Tanta paura di Rocco, avevano in tanti paura di Rocco. E poi invece Rocco non fa paura a nessuno, perché Rocco è un grande. E vogliamo diffondere la voce di Rocco in tutte le scuole. Intanto martedì prossimo alle 20:30, sempre qui. E martedì prossimo ce la prendiamo con quei maestri, quelle maestre, quei professori, quelle professoresse
che lavorano a Halloween,
che da 20 giorni hanno messo dappertutto zucche.
Io il presto elementare lo vedo in primaria, anzi lo vedo, ci passo poco,
ci passi
per
poco.
Fortuna anche a me verrebbe un po' l'ansia,
mamma mia. Io 20 giorni che vedo ragnatele dappertutto, mamma mia. E noi vi salutiamo, ciao, alla prossima,
martedì
tutti
prossimo
in classe.
Ciao.